Sì, guarda, ti aggiorno un po' a 360 gradi su quello che si sta muovendo a Napoli.
Sì,
Allora,
che sembra una piazza piuttosto accesa, insomma,
sì,
pronta.
guarda, Napoli è comunque una città dove appunto ci sono molti collettivi, molti compagni che insomma militano in una maniera abbastanza intensa, anche se purtroppo diciamo molto gran parte diciamo di quel friccicore che viene percepito all'esterno dipende anche dalla gravità, diciamo così, della situazione sociale in campo. Quindi spesso fuori si ha un'idea un po' di Napoli come se fosse chissà quale città in cui noi riusciamo ad avere chissà quale potere, perché magari è più facile fare un corteo auto-organizzato, eccetera, eccetera. Questo è certamente, diciamo, vero, una conquista della lotta, però anche dettato da una situazione molto molto tragica, di disgregazione e sofferenza sociale, per cui magari certe cose in parte, diciamo così, te le fanno fare, ti riescono più facili perché c'è consenso, però poi dopo questo stenta a trovare una quadratura. Ecco, ho fatto questa digressione giusto perché volevo insomma presentare appunto la complessità dello scenario, nel senso che comunque è chiaro che il Meridione e Napoli in particolare stanno pesantemente pagando questa crisi. Effettivamente molti ragazzi non vedono alcuna via di uscita che non sia l'emigrazione, e quindi chi sta qui in quel tempo che lo separa, diciamo, dall'emigrazione magari è più disposto, diciamo così, a lottare, però questo spesso si riduce, diciamo, a una partecipazione estemporanea, alla giornata un po' più rabbiosa, però insomma ecco, un po' si ha questa percezione, nel senso. Venendo piuttosto a Bagnoli, no, là è stata una giornata senza dubbio positiva, nella misura in cui un lavoro, diciamo, preparato nei 2 mesi precedenti ha fatto sì che il 7 novembre scendessero tante e tante persone in piazza. Motore della protesta sono stati senza dubbio i compagni di Iskra, di Bagnoli, collettivo, diciamo così, territoriale, che però è abbastanza radicato sul territorio ed è riuscito a produrre effettivamente una sensibilità di massa tra la popolazione di Bagnoli, che è comunque un quartiere, diciamo, in cui vive ancora una memoria operaia, perché là c'era appunto prima l'Italsider per l'Ilva, quindi c'è una sensibilità, diciamo, rispetto a certi temi come quello della salute, sicuramente come quello del lavoro, eccetera. Quindi insomma, questo lavoro di accumulazione ha fatto sì che veramente il 7 novembre ci fossero tante persone in piazza, tutto il movimento ha contribuito come può, chi portando le scuole, chi portando, diciamo, i suoi contatti con i vari territori in lotta, delle discariche, comitati ambientali, eccetera. Ed effettivamente è uscita una manifestazione molto partecipata nell'ordine di migliaia di persone. Renzi aveva annunciato già 2 o 3 giorni prima che non si sarebbe presentato. Questo, diciamo, però non ha particolarmente smontato la protesta, che comunque si è verificata. E la dinamica dei fatti poi successivamente è stata questa, cioè Iskra aveva già annunciato che avrebbe voluto tenere un'assemblea pubblica aperta alla cittadinanza dentro la città della scienza, dove appunto avrebbe dovuto esserci la cosa di Renzi, che non c'era più. Tutto sommato le forze dell'ordine avevano dato questa, diciamo, il lasciapassare per questo tipo di iniziativa, che simbolicamente sarebbe stata certo rappresentativa, perché andavi a tenere la tua assemblea nel luogo dove avrebbe dovuto parlare invece, diciamo, il capo del governo. Purtroppo, arrivati lì fuori, ci si è trovati davanti a un pesante sbarramento delle forze dell'ordine. Cosa vuol dire questo sbarramento? Perché questo è interessante per capire anche la dinamica del governo Renzi, di quanto sia effettivamente autoritario. Perché al corteo avevano dato la loro adesione addirittura il vice sindaco di Napoli, che era presente anche in piazza, cioè Tommaso Sodano, e diciamo il Movimento 5 Stelle, c'era Roberto Fico, un parlamentare abbastanza in vista. Non tanto perché, a dire la verità, gli organizzatori della manifestazione avevano flirtato con questo tipo di posizioni più istituzionali, no, al contrario, credo che effettivamente siano stati costretti ad accodarsi questi soggetti più istituzionali su una tematica che era molto sentita dai cittadini. Detto questo, però, non si è mai visto con un corteo che aveva al suo interno addirittura il vice sindaco di Napoli in rappresentanza di Luigi De Magistris, che si era addirittura presentato a una delle assemblee tenute nel quartiere a portare, diciamo, la sua solidarietà rispetto alla questione di Bagnoli, a dire che avrebbe ritirato la firma del comune, diciamo, dagli accordi fatti su Bagnoli. In realtà questo corteo si trova davanti a uno sbarramento di forze dell'ordine. Qual è il messaggio che comunica? L'idea che fondamentalmente il comune di Napoli sulla questione, diciamo così, di Bagnoli non ha alcun diritto di parola, cioè nemmeno il comune, cioè nemmeno l'istituzione, diciamo, più importante a livello cittadino può permettersi di intralciare quello che è stato il piano. In sostanza, d'altronde De Magistris già era stato fatto fuori e, insomma, io lo dico abbastanza in maniera obiettiva, nella misura in cui noi non siamo fra quelli che a Napoli hanno appoggiato la candidatura alle elezioni di De Magistris. Questi giochi qua, diciamo, non ci hanno mai interessato, però, diciamo, è abbastanza obiettivo il fatto che De Magistris sia stato vittima, diciamo così, di una manovra di certi pezzi forti del PD che puntavano a farlo fuori per arrivare a nuove elezioni in città. Poi il TAR l'era integrato, quindi adesso l'attacco nei confronti del sindaco è un po', diciamo, venuto meno, però è chiaro che De Magistris viene visto, pur essendo lui assolutamente un riformista che non ha fatto nulla, diciamo così, di sociale per questa città, anche perché i margini di spesa che avevano erano alquanto risicati. Però, insomma, De Magistris è un uomo delle istituzioni dall'inizio alla fine, è anche un uomo, voglio dire, di una certa visione politica. Si pensi all'ultima ordinanza che ha fatto contro i Rom e il loro mercatino, insomma, legalitarista, anche dei tratti, voglio dire, di populismo, di destra. Quindi, insomma, non parliamo certo di una figura effettivamente problematica. Ciò nonostante, il PD, diciamo, vuole, anche per il PD quell'elemento rappresenta un blocco, perché resta comunque qualcuno che è meno, come dire, non è direttamente collegato alla loro linea di potere, che in questo momento si presuppone, diciamo, assolutamente centralizzata, assolutamente gerarchica. Quindi De Magistris, sfuggendo un po' a questi imperativi del PD, può rappresentare un problema e vogliono farlo fuori. Il segnale che hanno voluto mandare quel giorno, perché l'ordine era di chiara provenienza, diciamo così, prefettizia e quindi governativa piuttosto che, diciamo così, cittadina, è stato: guardate, su questa storia di Bagnoli non c'è storia, anche il comune di Napoli, noi con tutto c'è il vice sindaco nel corteo, carichiamo il corteo, non ci interessa. Poi in realtà l'altro aspetto interessante è stato un altro, che in effetti io ho detto carichiamo il corteo, ma la polizia in realtà non ha caricato, nel senso che quello che hanno puntato a fare, in quel caso ci sembra siano stati abbastanza intelligenti, purtroppo, siccome era fresca la storia delle manganellate agli operai di Terni, eccetera, e quindi anche una certa delegittimazione sociale delle forze dell'ordine, loro hanno semplicemente blindato l'accesso. A quel punto, chiaramente, a molti la rabbia è salita, perché una cosa che era stata, non dico concordata, ma di fatto informalmente accettata per la forza stessa che esprimeva quella piazza, si sono trovati di fronte a uno sbarramento che non si aspettavano, comunque uno sbarramento delle forze dell'ordine che ci impedisce di accedere a un luogo dove si sarebbe sviluppata un'assemblea orizzontale, democratica e tutto. E quindi a quel punto molti sono partiti. Le forze dell'ordine non hanno, diciamo, caricato di fatto nei video. Per la prima volta si vedono loro che stanno fermi e si prendono discreti colpi, e quando avanzano con le camionette avanzano molto lentamente. Non che siano diventati, intendiamoci bene, buoni all'improvviso,
malleabili.
Malleabili. Direi proprio di no. Il punto è che effettivamente entrare in gioco in quella circostanza, le nuove indicazioni, diciamo, che sono state date alla polizia dell'epoca Renzi, cioè cercare di far apparire molto chiaramente chi sono i violenti per poterli criminalizzare meglio, perché chiaramente questa dinamica aveva prodotto una leggera separazione, diciamo, del lato più caldo del corteo da chi comunque, pur essendo arrivato là sotto e condividendo quella piazza, chiaramente si teneva un po' più distante dal luogo, e quindi chiaramente una dinamica per cui alcuni erano bardati, eccetera. Questo permette alla polizia di rappresentarsi quasi come aggredita e quindi come chi non ha risposto ai colpi, ma poi andrà con un lavoro di intelligence a prendersi gli organizzatori casa per casa. E questo è effettivamente qualcosa di pericoloso. pericoloso, nel senso che questa nuova modalità ti impedisce, diciamo così, di creare una situazione di contatto in cui loro manganellando poi, insomma, chiaramente dimostrano effettivamente il loro volto, così sembrano semplicemente tutori più che aggressori, e di fatto è stato un po' questo il meccanismo, perché poi nei giorni successivi è partita una vergognosa campagna a mezzo stampa per diffamare in particolar modo non soltanto tutti i manifestanti, ma gli organizzatori. Cioè veramente c'è stato un accanimento nei confronti del collettivo di Iskra, che insomma in questa città abbiamo visto solo nei confronti dei movimenti dei disoccupati organizzati, forse, insomma, come cattiveria. Intanto i giornali che la facevano erano quelli che più hanno interesse sulla questione Bagnoli, cioè Repubblica, perché chiaramente per i forti legami che ha col PD anche qui a livello locale, Il Mattino, che è di proprietà di Caltagirone, che è uno dei, diciamo, dei soggetti che dovrebbe intervenire nelle, diciamo, bonifiche, ma in realtà si tratta di cementificazioni di Bagnoli. Quindi capite bene come non ci sia, diciamo, nulla di reale in questa campagna a mezzo stampa, però chiaramente sono stati utilizzati i filmati in cui c'erano molti compagni davanti, sono state utilizzate tutte le cose per cercare di criminalizzare, diciamo, chi ha organizzato il corteo. Purtroppo questa cosa continua, anche se, a dire la verità, tutti, insomma, hanno dato la loro solidarietà, anche realtà associative, anche realtà cittadine più lontane dagli ambiti di movimento. Cioè effettivamente tutti avvertono che su Bagnoli è in atto una schifosa speculazione che vede da un lato un blocco di potere di PD e anche SEL, perché la gestione della città della scienza, in cui per tanti anni sono stati riversati milioni e milioni di euro creando clientele, diciamo, a sinistra, voglio dire, sanno tutti benissimo a dove sono andati a finire quei soldi, nelle tasche di chi stanno, eccetera. E poi ovviamente tutti sanno che in 20 anni, cioè questa è l'assurdità, in 20 anni per quel quartiere non è stato fatto nulla, cioè è stata semplicemente smontata la fabbrica, ma sta ancora così una zona enorme, praticamente nel cuore, o comunque molto vicino al cuore della città, completamente abbandonata, ancora tutta da bonificare. Le bonifiche che sono state fatte in realtà erano finte, hanno semplicemente preso dei terreni inquinati e li hanno buttati a mare, di fatto. Cioè veramente una cosa, e con tutto questo giro comunque sono riusciti a mangiarsi in 20 anni centinaia di milioni di euro. Quindi la paura di tutti è che non soltanto si verifichi la stessa cosa, ma che questa volta, più che lasciare i terreni vuoti e quindi ancora disponibili a pensare progetti sociali, progetti per il quartiere, parchi eccetera, si proceda a un'ondata di cementificazione che farebbe molto gola, perché Bagnoli è praticamente un quartiere della città, di una città in cui non si costruisce praticamente più nulla, perché per il piano edilizio, essendo già una città molto molto densa, in cui è stato costruito senza alcun criterio fino agli anni 70, è tutto bloccato. L'unica eccezione al piano diciamo dell'edilizia a Napoli sono appunto Bagnoli, insomma. Quindi chiaramente su quel quartiere si addensano una serie di diciamo di visioni speculative, fanno gola a molti. Quindi è una battaglia molto importante, e con coraggio i compagni la stiamo portando avanti. E a un mese di distanza dai fatti, cioè il 7 dicembre, si terrà un'assemblea di tutto il centro-sud, in cui saranno invitate anche altre realtà in lotta sui territori del centro-sud, per avviare una campagna nazionale contro lo Sblocca Italia, effettivamente, che è stato approvato recentemente, diciamo, però che resta ancora, voglio dire, da ostacolare, da battersi, perché poi bisogna capire su ogni singolo territorio che forma prenderà lo Sblocca Italia.
C'è un'assemblea il 7 dicembre, mi pare.
Sì, il 7 dicembre c'è un'assemblea a Napoli, è stata chiamata del centro-sud perché verranno molte realtà del centro e del sud a parlare dei loro problemi territoriali, di come si possa fare una battaglia sullo Sblocca Italia, perché molte misure di questo gigantesco provvedimento sono rivolte anche ad altri territori, ovviamente non solo a Bagnoli, per quanto Bagnoli, investendo un territorio che conta circa 100.000 persone, chiaramente va direttamente a colpire, diciamo così, la carne viva della città. Un'ultima cosa che è interessante su questa questione dello Sblocca Italia, che mi pare pochi abbiano evidenziato, ma a leggere il testo del decreto è ovvio: lo Sblocca Italia dimostra proprio come il governo Renzi, che pure sembra volersi porre in maniera molto forte da innovatore, tanto da provocare accelerazioni sul tema delle riforme eccetera, in realtà sia un governo non soltanto profondamente reazionario, perché è quello che vediamo ogni giorno, ma conservatore anche negli assetti diciamo, politici ereditati dai governi precedenti. Cioè, cosa sto dicendo in sostanza? Che il blocco di potere, il blocco sociale su cui pretende di formarsi non è molto diverso in realtà da quello berlusconiano. Il patto del Nazareno questo lo sancisce solo, basta vedere lo sblocca Italia per capire che uno dei provvedimenti chiave su cui ha provato a fare, diciamo così, a costruire consenso, a ricavarsi sponsor, di fatto un gigantesco regalo a chi, a quegli imprenditori, a quei soggetti che hanno sempre mangiato, diciamo così, di prebende, hanno sempre vissuto di prebende pubbliche, del sottobosco, diciamo così, di questo tipo di stanziamento enorme di fondi per cantieri e opere che poi ci mettono 10-20 anni a fare, fanno male, e tutta questa storia italiana che conosciamo. Renzi sta fondando uno dei pilastri, diciamo così, del consenso che Renzi ha nella classe imprenditoriale, nella borghesia in generale, dato proprio da questo tipo di provvedimenti che non sono affatto diversi, diciamo, da quello di Berlusconi. Se poi pensiamo al discorso del piano casa, che andava a tutelare proprio quella fascia sociale di palazzinari e diciamo così, e proprietari di casa, no? Perché chiaramente vietando le occupazioni e soprattutto prevedendo, diciamo, un rimborso per le morosità al proprietario di casa, piuttosto che, diciamo, gestire in un'altra maniera questa cosa, ci conferma che un altro soggetto classico, diciamo così, di riferimento del blocco sociale berlusconiano è stato, d'altronde il ministro del piano casa era Lupi, quindi esattamente del partito di Berlusconi, ex partito di Berlusconi, quindi è stato, come dire, perfettamente diciamo, il meccanismo di Renzi è stato perfettamente quello di andarsi a prendere e di lavorare su questo blocco sociale. L'ultimo dato di ieri, diciamo, sulla lotta all'evasione e diciamo sul taglio dell'IRAP eccetera, conferma ancora questo aspetto. Cioè, ancora una volta Renzi ha fondato, diciamo, parte della sua stabilità, del suo consenso eccetera, sullo stesso blocco sociale berlusconiano, cioè quello della piccola borghesia, soprattutto di professionisti eccetera, che evade, che accumula ricchezze private anche in tempo di crisi attraverso il meccanismo dell'evasione. Quindi un governo che sembra porsi col volto così giovane, così accattivante, così innovativo, in realtà di fatto blinda, diciamo così, la sua politica intorno a un patto con Berlusconi e con quel blocco sociale, e poi a un patto, diciamo, molto stretto con Confindustria, che di fatto gli ha scritto il programma delle riforme. Quindi, diciamo, adesso sappiamo bene il nemico che abbiamo di fronte con questi provvedimenti.
Cioè, il Jobs Act è stato un cerino a Bagnoli e in tutta la zona del lavoro napoletano. La buona scuola è stato un cerino altrettanto esplosivo per quel che riguarda la scuola.
Sì, guarda, diciamo così, la novità di quest'autunno, anche vista qua da Napoli, le novità sono essenzialmente due. La prima è sicuramente la mobilitazione del lavoro dipendente, cioè quello che è successo in Italia quest'anno ed effettivamente una novità in questi 6 anni di crisi, è che un pezzo del mondo del lavoro dipendente che è stato in questi anni di crisi assolutamente martoriato e che da 30 anni vede perdere, diciamo, la sua capacità di potere di acquisto, il suo livello salariale eccetera, ha iniziato finalmente a muoversi, ovviamente nelle maniere ancora compatibili, ancora molto assolutamente moderate, che noi possiamo intravedere attraverso il sindacato, però è un dato di fatto che quest'autunno è successo qualcosa. C'è stata la manifestazione di fatto più grande dal 2003, che è stata quella del 25 ottobre della CGIL, ci sono stati 2 scioperi della FIOM, le cui percentuali di adesione sono state molto alte, i cui numeri in corteo ammontano tra Milano e Napoli a 100.000 persone, insomma anche questo pezzo, soprattutto diciamo nelle fabbriche ci colpisce l'elemento di scioperi diffusi eccetera, anche questo pezzo, anche in un territorio difficile come quello napoletano, dove il ricatto lavorativo pesa in maniera enorme, chi lavora in fabbrica o in una realtà produttiva o appunto nella galassia del mondo del lavoro dipendente, magari con un contratto a tempo indeterminato eccetera, si sente un privilegiato rispetto a quello che c'è fuori, che è la devastazione sociale, ciò nonostante ha avuto il coraggio, diciamo, di muoversi eccetera. Questo è un segnale sicuramente positivo. L'altro segnale positivo è stato quello che è venuto dal mondo della scuola. Cioè, mentre nel mondo universitario di fatto se determinata anche purtroppo a causa del passaggio delle riforme Gelmini e dello stringere, diciamo così, la crisi dello stringere alla gola a molti studenti che contemporaneamente per mantenersi agli studi lavorano, eccetera. Quindi sul terreno universitario da 4 anni oramai non si riesce a produrre un intervento di massa, perché molti ragazzi, la verità è che stanno all'università come una fase ipertransitoria della loro vita, mentre prima magari ci stavano 5-10 anni, eccetera, adesso l'unica cosa che vogliono è finirla, fuggire, cambiano ateneo, spesso vanno fuori, cioè là sull'università si riscontrano delle difficoltà e di fatto il movimento universitario è il grande assente di quest'anno in particolare. Sulle scuole invece si è riusciti a produrre un intervento che è stato significativo. A Napoli sono state occupate credo in totale fino adesso una 15 di scuole. Non è un numero, diciamo, clamoroso rispetto ai numeri che abbiamo avuto nel 2008, nel 2010, però è un numero significativo perché soprattutto le occupazioni hanno prodotto, diciamo, effettivamente una reazione da parte dei presidi, per cui la cosa molto grave che è successa è che questa preside del Giordani, un istituto tecnico, ha fatto addirittura nella sala stampa del mattino a dire quanto ancora una volta questo quotidiano profondamente reazionario abbia voluto dare spazio a questo tipo di rivendicazione. Lei è la sorella, tra l'altro, di un senatore del PD, nonché iperbarone della Federico II, cioè Eugenio Mazzarella. Tutti e due fratelli stavano al tavolo a dire che, testuali parole, bisogna colpire i collettivi, che dietro i collettivi c'è una regia occulta che va perseguita, che questi fanno tattica militare perché cercano di bloccare la scuola fino a dicembre e poi di recuperare gente da mettere in piazza negli scontri con la polizia. Insomma, delle parole molto gravi che effettivamente non si erano sentite. Questo ha determinato che gli studenti si incazzassero molto, perché chiaramente in una situazione come quella, in particolar modo napoletana, di uno studente che si interessa alla politica, che si sottrae, diciamo così, a quel meccanismo di idiozia diffusa oppure di ricorso, diciamo così, alla capisci bene, cioè la vita soprattutto di un proletario della periferia napoletana è, come dire, passa tutta, diciamo, in attività che sicuramente non sono migliorative della sua situazione, ma in una specie di palude in cui butti il tempo, butti le speranze, ti consumi, eccetera. Il fatto che ci sia qualcuno che soprattutto in questi licei tecnici, soprattutto nella periferia, ancora il coraggio di alzare la testa, di fare discorsi, di informarsi, di studiare, certo oltre quelli che sono i binari che ti dà la scuola, però sarebbe un dato che qualsiasi preside insegnante dovrebbe valorizzare. Il fatto che in un contesto come quello napoletano si osi attaccare gli unici studenti che hanno un minimo di senso critico è effettivamente una cosa che dovrebbe urtare la coscienza di qualsiasi persona con un minimo di buonsenso, qua non è nemmeno una questione di visione politica. Cioè. E effettivamente questo è successo, i ragazzi hanno reagito, hanno bloccato l'Istituto Giordani, hanno di fatto obbligato la preside a ritrattare delle dichiarazioni. Per questa semplice iniziativa, che ha visto la partecipazione di 200-300 persone, sono arrivate 4 camionette che hanno cercato di entrare nel cortile dell'istituto e sono state respinte dai ragazzi che si sono messi là a fare opposizione con i loro corpi. La stessa cosa è successa ieri, dove era stata organizzata questa conferenza di presidi, gli studenti si sono recati lì, anche se in questa presenza massiccia ha fatto sì che molti presidi in realtà si dissociassero dalle parole di questa Mazzarella, che aveva tra l'altro minacciato di denunciare tutti gli studenti che avrebbero occupato gli istituti, eccetera, eccetera. Per cui di fatto adesso siamo a un punto che effettivamente il movimento studentesco a Napoli ha prodotto sicuramente una tenuta rispetto al passato, ma sta anche producendo effettivamente elementi di militanza, diciamo, tra i ragazzi di 17-18 anni che hanno capito un po' bene come stanno andando le cose. Purtroppo gli insegnanti non l'hanno capito, nella misura in cui non hanno ancora capito che nel piano Buona Scuola di Renzi in realtà ci sta la distruzione del loro status, se vogliamo così, perché saranno, chi va a leggere il testo, sono 135 pagine, spesso molto vacue, però in realtà tutto quello che c'è da dire lo si dice. Con il meccanismo della meritocrazia saranno aboliti gli scatti di anzianità e verranno soltanto conferiti degli scatti per merito. La cosa che vuole utilizzare il governo, il grimaldello che vuole utilizzare, è: vedete, se siete bravi, il primo scatto non l'avete dopo 6, dopo 9 anni, lo potete avere già dopo 2, dopo 3 anni. Il problema di tutto questo è innanzitutto che a fare conti su tutta una carriera, in realtà, anche se prenderai tutti gli scatti di merito, arriverai alla fine ad avere lo stesso salario di quello che avevi con gli scatti di anzianità, quindi è una truffa bella e buona. In secondo luogo, non si possono avere tutti gli scatti di merito, è estremamente impossibile, perché in realtà soltanto il 66% ogni anno del corpo docente potrà accedere ogni anno agli scatti, quindi tu puoi anche fare il 100% di quello che potevi fare, in realtà non è detto che basti, ci vorrà il 110, ci vorrà il 120, per cui ovviamente poi, tra l'altro, tutto questo in un quadro in cui a comandare, a decidere di fatto di questi scatti saranno i presidi, per cui si va a creare un sistema scolastico in cui il corpo docente viene frammentato, va in competizione fra di loro, si determinerà una meccanica per cui conviene molto di più leccare il culo al preside che fare effettivamente, diciamo così, i programmi, perché di fatto sarà lui che deciderà, diciamo, e chiaramente con un modello aziendale che non è assolutamente adeguato alla formazione, diciamo così, di spiriti critici oppure comunque alla formazione, diciamo, dell'intelligenza dei ragazzi. Quindi purtroppo questo il corpo docente non l'ha capito ancora, i precari, perché chiaramente con tutta la questione dell'obbligo all'assunzione che è stata determinata dall'ultima sentenza dell'Unione Europea, adesso hanno la testa a quello, anche comprensibilmente dopo anni di precariato gli va bene così. Fortunatamente è uscita in tempo questa sentenza dell'Unione Europea, perché Renzi quasi si stava spendendo che lui assumeva 150.000 precari, in realtà è obbligato dall'Unione Europea, che altrimenti farebbe multe pesantissime, diciamo così, all'Italia, e purtroppo i docenti strutturati probabilmente la riforma non l'hanno ancora letta, il mondo sindacale è molto lento da questo punto di vista, però non è da escludere che quando effettivamente si ricomincerà a parlare di buona scuola, perché adesso è ancora un progetto di riforma ma non esiste nulla dal punto di vista legislativo, i docenti aprono un occhio e forse si associano agli studenti, non fosse altro che per difendere le loro stesse condizioni di lavoro.
Va bene, adesso è tardissimo, dobbiamo lasciare lo spazio alla trasmissione successiva. Vabbè, grazie, questo è stato un bel panorama su quel che è la realtà napoletana di lavoro e di scuola. Vabbè, ci risentiamo.
Ti ringrazio. Noi oggi faremo un'iniziativa in simultanea, diciamo, con Roma, con l'approvazione del Jobs Act e con altri presidi che si terranno in tutta Italia. Quindi speriamo che ti potremo raccontare qualcosa, che vi potremo raccontare qualcosa di interessante su oggi.